file 43, pagina 200. Così dicendo, colpisce al viso una delle donne più recalcitranti. Le stesse scene di ribellione si verificano quando le donne, suddivise in gruppi di 12 ciascuno, vengono portate in sala operatoria per essere infettate, per poter poi valutare l'eventuale efficacia dei sulfamidici. Bisogna prima praticare un'infezione. Skiedlowski e la Oberhauser praticano in alcune donne delle iniezioni intramuscolari di colture necrotizzanti, miscuglio di steptococchi e stafilococchi, mentre in altre depongono queste colture fornite dall'Istituto di Igiene delle SS di Berlino, direttamente nei tessuti profondi della gamba, dopo aver effettuato un'incisione col bisturi. Alcune donne vengono rimandate all'infermeria senza essere trattate con sulfamidici. Li riceveranno soltanto tra qualche giorno, quando l'infezione si sarà sviluppata. Ad altre, invece, cospargono subito le ferite con sulfamidici. Si tratta di alcuni preparati svizzeri come il Libazol o l'Ultraseptil, preparato dal dottor Morell nei suoi laboratori di Vienna e in Ungheria. Le dosi sono quelle indicate dal professor Gebhardt. In tal modo si vedrà tra qualche giorno se i sulfamidici debbono essere somministrati il più presto possibile dall'infezione o se risultano efficaci anche se sono stati applicati dopo che l'infezione si è sviluppata. Il dottor Percy Treite, il mezzosangue inglese, anche lui medico del campo, definisce Ravensbrück il miglior lager. Nota: Percy Treite, di madre inglese, elegante e raffinato intellettuale, fu specialista della tortura psicologica dei detenuti e delle detenute. Fine nota. La Oberschwestermarschall, che l'aiuta, è del suo stesso parere. Lavorano insieme nel Revier, come chiamano il lazaretto. Il Revier è poco più che un insieme di piccole baracche contenenti lunghissime teorie di brande. Certo, la penuria di brande costituisce un problema serio, ma molte malate si adattano alla fine a stare anche in due o tre per branda. Queste malate, il più delle volte, non riescono a dormire a causa delle pulci e passano tutta la notte a scuotere le coperte e a gettare le pulci in un recipiente vicino pieno d'acqua. Per altri aspetti, in questo Revier, la vita poco differisce dagli altri lazaretti di tutti i lager. Ad esempio, molte malate sono così gravi che non si rendono talvolta conto che la loro compagna di letto è morta. Così giacciono con il cadavere per qualche giorno. Quando poi se ne accorgono, lo spingono finché non rotola giù dal letto. Pensano poi le altre detenute, meno deboli, a trascinarlo fuori, deponendolo dietro la porta come un secchio di immondizie. Nota: testimonianza della dottoressa francese Adelaide Audval. Fine nota. L'ira di Gebhardt esplode in tutta la sua violenza. Erano due o tre giorni che non veniva a Ravensbrück, preso com'è dalla sua elegante clinica privata di Hohenlicken. Oggi invece si presenta di buon'ora al campo per rendersi personalmente conto dell'andamento delle ricerche. Guidato da Rosenthal, Fisker, Skieglowski e la Oberhauser, dapprima si compiace delle gravi lesioni gangrenose che vede sulle gambe e sulle mammelle delle detenute che hanno infettato. Le lesioni sono molto pronunciate, necrotizzanti ed emanano un puzzo nauseabondo. Le donne sono sfinite dal dolore, non hanno nemmeno più la forza di urlare. Di esse domani moriranno per edema maligno Aniele Lefanovic, Sofia Schietol, Alfreda Prus. Migliore sorte avrà Maria Kuzmierzuk. Sono ormai 5 o 6 giorni che sono stati infettate. Data la scarsezza del personale di assistenza, le bende che ricoprono queste terribili ferite non sono mai state cambiate. Il materiale purulento ha così contaminato anche le parti sane circostanti, disseminando l'infezione. Alcune donne soffrono così intensamente e l'infezione è estesa a tal punto che il dottor Fisker propone di amputare la parte. Ma Gebhard è di tutt'altro parere. Lo scopo degli esperimenti è proprio quello di studiare l'effetto dei sulfamidici. Se si opera, non v'è più senso per quello che è stato fatto. E aggiunge, come volevasi dimostrare, questi miracolosi sulfamidici non servono proprio a nulla. Stiamo perdendo del tempo. Non vedete che non riescono ad arrestare l'infezione? Che siano inefficaci è più che evidente, incalza Fischer. Guardate qua, non si nota alcuna differenza tra le lesioni trattate con i sulfamidici e quelle non trattate. La dottoressa Oberhauser annuisce, ma la soddisfazione generale si spegne d'improvviso davanti a 2 donne polacche. Il professor Gebhard si china sulla coscia sinistra delle 2 donne, quasi incredulo. «Impossibile!» esclama. «No, è possibile!» ribatte un medico. «Le lesioni che io ho trattato con i sulfamidici sono ben controllate e già mostrano i segni della guarigione». «Incredibile!» urla adirato Gebhard. «Che diavolo è successo?» «Semplicissimo», riprende il medico. «Io non ho usato le dosi da lei prescritte, Herr Professor, ma quelle adeguate, quelle vere che sono indicate sui flacconi». Gebhard urla che è lui che dà gli ordini e che gli altri non debbono prendere iniziative. Le polacche, non capendo che cosa succede, guardano terrorizzate. In effetti, che cosa è avvenuto? Il medico SS ha usato non le basse dosi suggerite da Gebhard, il quale ha tutto l'interesse a dimostrare l'inefficacia dei sulfamidici, ma dosi più elevate, adeguate a guarire le lesioni purulente delle 2 polacche. Gebhard è gonfio di rabbia. Di questa faccenda verrà senz'altro informata l'SS Führungsstamm di Berlino. Ispezione del Reichsarzt Gravitz a Ravensbrück per rendersi personalmente conto degli esperimenti. Ma sono tutti mortificati. Gebhard, Fisker, Skierlowski, la Oberhauser. Le lesioni gangrenose delle polacche non soddisfano Gravitz. Mammelle in gangrena, brandelli di carne che pendono necrotici dalle gambe o dalle braccia, sacche piene di pus. Per Gravitz sono bazzecole. Sono punture di insetto, esclama infastidito. Queste gangrene gassose, queste lesioni necrotizzanti non riproducono neppure lontanamente le ferite dei nostri eroici soldati al fronte. Signori, guardiamo a viso aperto la realtà. Qual è il vero fine dei nostri esperimenti? Verificare nell'uomo l'efficacia dei sulfamidici nelle ferite secondarie da arma da fuoco. Queste operazioncelle che voi fate sono al confronto delle punture di insetto. Gravis riprende fiato, poi continua più calmo. Per essere coerente con i nostri esperimenti, voi dovete riprodurre il più vicino possibile le condizioni di una ferita da proiettile in un soldato che è rimasto magari nel fango ore ed ore prima di essere soccorso. Vi si presenta quindi la necessità di provocare delle vere ferite di arma da fuoco in queste detenute polacche. Ma, interviene Fisk, in che modo? È più facile servirsi di una pistola che di un bisturi, ribatte pronto Gravis. E poi, per riprodurre le condizioni locali che si osservano in chirurgia bellica, basterà infettare queste ferite con della terra o con brandelli di stoffa sporchi. Dopo la partenza di Gravit, i medici SS per prima cosa annullano tutti gli esperimenti in corso. Essi non potranno infatti offrire mai risultati attendibili perché sono stati finora falsati da due fattori. 1. Dosaggi volutamente troppo bassi di sulfamidici, 2. Ferite non rispondenti, secondo Gravis, alle condizioni che si verificano al fronte. Prima misura, quindi, sgomberare l'infermeria. Tutte le pazienti infettate sinora vengono rimandate alle baracche, come possono, a piedi o sulle spalle delle compagne più forti. Barelle non ce ne sono. Molte di queste donne dovranno riprendere oggi stesso il lavoro con le gambe ancora in suppurazione. La dottoressa Oberhauser somministra però con la benzina l'eutanasia a due pazienti molto gravi. Poi stila la diagnosi del decesso, arresto cardiaco. Qual è il nuovo corso degli esperimenti? D'ora in poi le nuove pazienti saranno prima infettate nel modo abituale, introduzione di bacilli nelle ferite praticate col bisturi, poi nelle ferite verrà introdotto materiale estraneo come terra, pezzetti di vetro o di stoffa, segatura, schegge di legno. I risultati non si fanno attendere. Piaghe deturpanti, ferite purulente, gangrene mutilanti. Le polacche soffrono enormemente, le loro urla si sentono oltre l'infermeria, non si dispone di morfina. Molte chiedono di essere uccise. Queste terribili lesioni riproducono più da vicino di quelle precedenti che Gravis ha definito punture di insetto, le ferite sofferte dai soldati feriti al fronte. Perciò i medici SS sono soddisfatti. Cospargono queste ferite con dosi presumibilmente adeguate di sulfamidici ed attendono gli esiti. Hanno anche molto interesse ai risultati di questi esperimenti, perché Gravis ha autorizzato Gebhardt e Fisker a comunicarli alle prossime giornate mediche alla Militarische Akademie di Berlino. Tuttavia, dopo l'intensificarsi dei bombardamenti americani e inglesi su Berlino, Gebhardt chiede ed ottiene che le sedute si svolgano nella sua elegante clinica di Hohenlinden, più al sicuro. Ma tutto è oggetto di attenta censura da parte dell'SS Führungsstamm. Ad esempio, la relazione di Gebhardt e Fisker avrebbe dovuto avere per titolo «Esperimenti umani sull'azione dei sulfamidici», ma il professor Schreiber, dell'Ispettorato della Sanità dell'Esercito, ritiene poco opportuno pubblicizzare il fatto che le ricerche siano state condotte su cavie umane, per giunta su donne prigioniere politiche e straniere. Quindi, d'accordo con Gravis, ne modifica il titolo in esperimenti speciali sull'azione dei sulfamidici. È meglio non offrire troppe occasioni alla propaganda nemica. Definito storico questo congresso di Hohenlinden, circa 200 medici della Wehrmacht, ben 168 relazioni, tra cui naturalmente quella attesissima di Gebhard e Fisker sui sulfamidici. Tra i presenti il professor Ferdinand Sauerbruch, chirurgo di fama mondiale. Gebhard, che ha introdotto la relazione vera e propria, è molto abile. Taciuto il luogo delle ricerche, tiene a sottolineare che queste sono state effettuate dietro autorizzazione diretta del Führer. Sottolinea poi che tutti i soggetti da esperimento erano in precedenza stati condannati a morte e che era stata loro assicurata, in caso di sopravvivenza, la grazia. Non precisa però che si tratta di internati politici né di donne. Prende poi la parola Fisker, che sommerge letteralmente i presenti in una marea di numeri, dati, percentuali, tabelle e grafici. Nessuno si aspettava una ricerca di questa portata. Ma Gebhard non è da meno di lui. Elude molto abilmente la relazione scritta, approvata da Berlino, lasciando intravedere alla fine che i sulfamidici non sono poi molto efficaci. Intrinsecamente ciò vuol dire che lui, Gebhard, nulla avrebbe potuto fare per salvare Heydrich, contrariamente a quanto Morell continua a sostenere. Una grossa rivincita davanti a 200 medici. E le conclusioni presentate da Fisker sono così un capolavoro di ambiguità. 1. Le suppurazioni provocate dai batteri non possono essere prevenute dalla somministrazione immediata, locale o generale, di sulfamidici. 2. Per trattare definitivamente tali lesioni è indispensabile ricorrere al trattamento chirurgico. Pagina 204.